Allora, riprendiamo il nostro percorso di lezione. Siccome abbiamo avuto questo passaggio intermedio, riprendo brevemente le fila del percorso, anche perché il brano di oggi, poi quello di aprile e quello di maggio, cioè i tre brani che ci aspettano, cambiano un po' registro rispetto ai primi quattro, e quindi forse può essere utile avere un po' la logica generale, riprendere un po' la logica generale, no? E il tema su cui stiamo riflettendo, che è questo della duplice cittadinanza dei credenti, dell'amare Dio e la terra, cioè di essere con lo sguardo fisso, alle cose che contano e che restano, e contemporaneamente con i piedi piantati nelle cose che passano ma che hanno un loro ruolo concreto nella nostra vita. Questo è il tema generale. All'inizio, nei primi quattro incontri, abbiamo cercato di vedere uno l'origine del fatto, il testo di Genesi la prima volta, per cui queste due realtà tendono a separarsi o a volte addirittura a contrapporsi, come se una fosse il contrario dell'altra. Nel corso della storia della Chiesa a volte si è pensato così, no? Che il corpo, il denaro, la vita di famiglia, eccetera, fossero delle diminuzioni rispetto a una vita pura, credente, no? Quindi, com'è che nella scrittura queste due cose sono presentate come duplici, come differenziate? E poi abbiamo visto tre aspetti concreti di questa duplicità, o meglio, della nostra esperienza terrena, e cioè la questione del denaro, la questione dei corpi, la questione delle decisioni, del potere, della responsabilità. Col testo sull'amministratore infedele, il testo sulla domanda dei Sadducei circa la donna che aveva sposato dei fratelli, cioè tutta una serie di fratelli, e poi la domanda, la questione della pericope su Gesù e i bambini. Non so se ricordate. Cioè, in qualche modo, in questi primi quattro incontri abbiamo disegnato un profilo che potremmo definire, almeno nelle intenzioni era così, descrittivo. Cioè, quello che tecnicamente in teologia si chiama la dimensione antropologica, co come funzioniamo noi, no? Poi certo, con già dentro, come sempre fa la parola di Dio, tutta una serie di indicazioni, di domande, di stimoli a migliorare, di provocazioni a essere il nostro meglio in qualche modo, non accontentarci di essere semplicemente quello che ci viene istintivo, no? Ma già lo sforzo a essere noi in una dimensione in piedi, ok? Ma diciamo, il tono, la logica era quella di descrivere il fatto che abbiamo a che fare col denaro, di descrivere il fatto che abbiamo a che fare con i corpi, di descrivere il fatto che abbiamo a che fare con la necessità di pigliare delle decisioni, di assumere delle responsabilità, eccetera. In questa seconda parte, diciamo, i tre brani con cui cominciamo stasera, vorrebbero, la dico in termini tecnici, descrivere invece il profilo cristologico. Dal profilo antropologico al profilo cristologico. Questa faccenda qua, che è detta così teoricamente, dici vabbè, e allora? No? Cioè, chi se ne frega sostanzialmente, cioè, che ci importa di questa distinzione? È invece una faccenda molto seria, perché è una delle faccende chiave del cristianesimo. Traduco in soldoni, come al solito, in cartoni animati per spiegarci. Ciò che noi siamo chiamati a essere è semplicemente il meglio di noi stessi, cioè partiamo da noi, da come siamo fatti, e tentiamo di diventare più buoni, più giusti, più. Oppure ciò a cui siamo chiamati è a diventare un'altra cosa. Quando noi parliamo delle cose cristiane, normalmente usiamo i due registri senza chiederci, no? Allora, diciamo che nel battesimo siamo fatti figli di Dio, cioè diventiamo un'altra cosa, una roba che non avremo per natura, no? E che dobbiamo imitare Cristo, anche qui è un'altra cosa, perché lui è vero Dio, è vero uomo, non è, certo, è anche uguale a noi, ma è anche una serie di altre cose. Dunque, imitare lui non è essere semplicemente noi stessi. Dall'altra parte, usiamo invece il registro più antropologico, cioè diciamo, no, ma in fondo il cristianesimo dà un senso ai nostri problemi, compie l'umanità e così via. Riprovo a dire ancora questa questione che è un po', credo, delicata, cioè, in fondo noi siamo tentati di pensare che un cristiano sarebbe una persona normale molto molto buona. Molto molto altruista, molto molto, però di per sé uno come tutti quegli altri. Ora, in un certo senso questa cosa è vera, no? Dopodiché parliamo con qualcuno che non crede, o noi stessi quando abbiamo dei dubbi, e diciamo: ma se tu vuoi essere te, vuoi essere la pienezza di te, la pienezza di quello che sei, perché non credi? No? Adesso, a rigore di logica, la conclusione sarebbe: o sei malvagio, non credi perché non vuoi essere molto molto buono, oppure sei stupido, cioè non capisci. Riesco un po' a spiegarmi? Dall'altra parte, invece, i cristiani hanno sempre pensato che c'era un modo per essere uomini, uomini, donne pienamente, nella pienezza della propria umanità, della propria intelligenza, della propria bontà, della propria forza, della propria capacità di relazioni con altri, anche non essendo credenti. E che l'essere credenti era certo qualcosa che ti aiutava anche nel tuo essere pienamente un umano, ma contemporaneamente che era anche qualche cosa di più, qualche cosa d'altro. Riesco un po' a spiegarmi? In teologia questa cosa qui si chiama la differenza tra piano antropologico e piano cristologico. Il piano antropologico è ciò che siamo noi perché siamo creati, creati da Dio, immagine e somiglianza, e la descrittività. Dall'altra parte c'è il piano cristologico che è, non solo, anzi, per niente, Dio Padre non ha creato il figlio. Generato, non creato, no? Della stessa sostanza del Padre, cioè Gesù è un'altra cosa. Ok? Da questo punto di vista si capiscono tanti dei problemi che noi abbiamo, cioè che noi oggi abbiamo nella comprensione, eccetera, no? Da un lato i nostri continui tentativi di spiegare in termini umani il cristianesimo che periodicamente falliscono, no? Cioè, continuiamo a dire alla gente: no, ma non è mica una cosa estranea, una cosa altra, un'altra logica. È la pienezza di senso, di significato. Se tu hai una domanda sul senso della tua vita, Gesù risponde. Solo che poi non è vero. Cioè, se uno ha una domanda sul senso della vita, ha una domanda sul senso della vita. Se è credente, ce l'ha come credente. Se non è credente, ce l'ha come non credente. Ma la domanda è uguale. Riesco un po' a spiegarmi? Allora, le soluzioni poi lì nel corso della storia della Chiesa sono state tantissime, di diversi modelli a seconda delle culture. Oggi noi in genere tendiamo a una duplice soluzione, di tipo moralistico, e cioè, che è tremenda secondo me, ma comunque va bene, molto diffusa, che sarebbe: gli esseri umani sono fatti per essere molto belli, poi sono delle schifezze normalmente, sono cattivi, egoisti, ingiusti, eccetera, eccetera. Perché non sono credenti? Perché l'unico modo per essere molto belli sarebbe essere credenti. Siccome rifiutano, per la maggioranza, diventano cattivi. Questa cosa qua significherebbe semplicemente una lettura moralistica del cristianesimo. Come se il cristianesimo mi dicesse di me semplicemente che devo essere buono. Dall'altra parte, l'altra lettura è quella spirituale, e cioè, va bene, io campo da donna di questo secolo, faccio le mie fatiche, ho cioè i miei problemi, vado, vengo, uso la mia intelligenza, uso le mie capacità, faccio tutte le cose normali, perché dentro però per me è molto importante credere, leggere la parola di Dio, perché questo mi dà coraggio, mi dà speranza, se mi sconforto, questa cosa mi tiene su, no? E io su questa cosa molto cattivamente dico sempre che questa è la logica del cristianesimo Tavor, no? Cioè, in cui hai questa specie di ansiolitico che ti dà una mano, che va benissimo, no? Tutte le cose che amiamo, dunque se amiamo anche il cristianesimo, tutte le cose che amiamo in genere ci fanno bene. Cioè, se io amo una persona, se ho delle amicizie, se ho delle relazioni e sto un po' inguaiato, avere degli amici che mi vogliono bene non mi fa mica male alla salute, cioè mi aiuta, mi conforta, ok, no? Ma non è che uno ha degli amici perché così quando sta male sa a chi appoggiarsi. Uno ha degli amici o non ha degli amici. Riesco a spiegarmi un po'? Allora, da questo punto di vista, raramente nel corso delle lezioni abbiamo, come dire, messo in chiaro i due piani. Abbiamo sempre usato i due registri, quello antropologico e quello cristologico, cambiandoli. Soprattutto ci siamo concentrati su quello cristologico, su quello antropologico, descrittivo. Mi pare che sta giungendo il tempo di un po' alla volta guardare in faccia quest'altra cosa. No? Essere provocati dall'alterità che Gesù è nelle nostre vite, non solo dalla sua somiglianza, no? Ogni relazione fruttuosa è sempre una relazione che si basa su una somiglianza minima, perché se no manco ti vedi e nemmeno ti capisci, ma anche sulla sfida posta dal fatto che l'altro è uno libero di fronte a me, cioè rimane altro, no? E trovare l'equilibrio tra queste due cose, no? A cui corrispondono due possibili esagerazioni: essere troppo appiccicati o troppo indifferenti, dunque troppo uguali, troppo a fotocopia, oppure talmente distanti che a un certo punto non sai più cosa dirti. Trovare l'equilibrio tra queste due dimensioni è molto complicato, però è vero che le relazioni fruttuose sono quelle su cui hai un elemento comune che ti consente di tenerti agganciato, di capirti, di riconoscere come rilevante quello che l'altro dice, di tenerci a capire l'altro e essere capita dall'altro, e contemporaneamente un elemento di differenza, una dimensione di differenza che in qualche modo consente la sfida reciproca, l'innovazione costante della relazione. Riesco un po' a spiegarmi. Ora, mi pare che si stia aggiungendo il tempo in cui di fronte alla parola di Dio tutti proviamo un po' a fare lo sforzo, mi prendo in questa la mia responsabilità, evidentemente forse sbaglio, ma dopo esserci un po' rassicurati su ciò che ci è comune con la parola di Dio, cioè sul fatto che la parola di Dio non parla di strane cose religiose, strane a noi, ma parla di qualcosa che ci descrive anche profondamente, con cui abbiamo una risonanza con i movimenti profondi, ricostruito questo minimo di linguaggio comune per capire di che cosa parliamo. Forse bisogna che cominciamo ad accettare la sfida anche di però vedere la differenza, la radicale distanza che ci provoca in qualche modo. Allora, questo piccolo esperimento proprio su questo tema che va al fondo di questo problema mi piaceva di farlo. E dunque vedremo tre testi che ci dicono in qualche modo quello di oggi, qualcosa di noi, della nostra differenza da noi stessi visti da Gesù. Quando Gesù ci guarda non ci vede come siamo, vede un'altra cosa, che è una delle componenti fondamentali di ogni amore, no? Chi mi guarda non vede solo ciò che io so di me, vede anche altre cose. Questo è il motivo per cui in genere mi sento amato, perché quell'altro scommette anche su quello che io non so di me. Poi la prossima volta, il dato di differenza, sempre su questo tema, di Gesù stesso, sarà il testo di Luca, del capitolo 4 di Luca, e poi nell'ultimo, che è il testo di Apocalisse, il testo di, cioè la sfida di differenza della storia. Ridico un'ultima volta, spero che a questo punto sia abbastanza chiaro, e non possiamo aspettarci che il cristianesimo sia una roba che funziona per forza di inerzia. Cioè che se uno tutto sommato ha capito due o tre cosette, gli pare che Gesù Cristo sia una cosa seria, più o meno si mette a campare così, poi dopo le cose rotolano naturalmente verso uno sviluppo. Perché il mondo non funziona così, le nostre vite non funzionano così, ma certo il cristianesimo è sicuro che non funziona così. Non funziona naturalmente, scivolando verso un suo sviluppo. Vi dico in termini tecnici da catechismo, ma anche che trovate sui libri, come si dice questa cosa, perché trovo che questa faccenda è molto importante. È importante, proprio capirla, per capire di cosa parliamo quando sentiamo alcune parole, quando le leggiamo nella Bibbia e così via, no? Tecnicamente noi diciamo che la cristologia apporta all'antropologia la sovrabbondanza della grazia. Questa è la frase. E la grazia sarebbe questa esperienza appunto di amore gratuito da parte di Dio, per cui viene chiamato in vita in me una parte di me che io non ero in grado di far nascere da solo, che non era iscritto nei presupposti, ma che nel momento in cui è chiamato in vita, io riconosco come qualcosa di profondamente mio, di veramente mio, non di estraneo a me. E io credo che, per esempio, chiunque sia stato amato anche una sola volta nella vita sa esattamente di cosa si parla. Chi ti ama in genere chiama in vita delle parti di te che tu non sospettavi di possedere, no? Mille volte ho fatto l'esempio: un figlio ammalato ti dà un'energia che, pensate teoricamente prima, tu non possedevi, no? Che io non sono in grado di stare le notti sveglia, di fare questo, di fare quello. E poi uno lo fa, no? Perché è il bisogno di quel piccolo che tu ami di fronte a te, che ti ama, che si aspetta da te rassicurazione, che chiama in vita delle energie di te che nel momento in cui ci sono tu riconosci come tue. In genere diciamo: non so chi mi ha dato la forza. Chi ti ha dato la forza? Tu ti sei dato la forza, chi te la doveva dare? Ma in realtà quello che tu hai fatto è che hai messo in opera qualche cosa che non era iscritto nelle premesse. Questa cosa si chiama grazia. Ed è esattamente questo. Un cristiano non è un uomo al massimo, una donna al massimo. È un uomo, una donna com'è, al meglio che gli riesce di essere, che onora a se stesso la propria umanità, dunque che cerca di essere il meglio possibile, ma che indipendentemente dal fatto che riesca ad essere il meglio o meno di sé, è uno che, essendo amato da Dio, riconosce in ciò che Dio chiama in vita in lui la propria verità come qualcosa che non era iscritto nelle sue capacità. Questo è essere credenti, non è credere in Dio, è questa roba qua, è vivere su questo, è vivere sbilanciati su questa cosa. Bene, fine della lunga premessa, ma mi sembrava necessaria, spero che sia abbastanza chiaro. Il testo che affrontiamo è il capitolo 2 della prima lettera di Pietro, che appunto è un testo scritto verso la fine della vita di Pietro, non si sa se da lui o da Marco o da Silvano, insomma, comunque 70, stiamo parlando del 70-75 d.C., quindi già quando la generazione dei testimoni originali sta finendo, quindi è un testo scritto con la preoccupazione di chi verrà dopo, di noi, di dire: mo adesso gli spieghiamo tutto bene quello che è necessario, perché qua, ragazzi, noi stiamo invecchiando, bisogna che sia chiaro, nero su bianco, se no. Quindi questa è un po' la preoccupazione. E il tema della lettera, che è una lettera difficile letterariamente, perché è un genere letterario per noi molto distante, non è, di questa lettera in genere ricordiamo alcuni versetti, perché c'ha alcuni versetti felici, no? Siate pronti a rendere ragione della speranza che è in voi, tutti ce lo ricordiamo. Ma la logica, se uno legge la lettera dal primo capitolo alla fine, la logica è una logica per noi molto complicata, perché appunto è una logica antica, procede insomma in un modo che non ci è immediatamente chiaro. Il tema della lettera è proprio il nostro tema, no? Tra le tribolazioni del mondo e le consolazioni di Dio. Cioè, come vivere stando un po' di qua e un po' di là, che è quello che vi capiterà, dice l'autore, in particolare sapendo che ci saranno tribolazioni, cioè che la cosa non funziona in automatico, che la fatica fa parte del pacchetto. Ecco, questo è il tema di tutta la lettera. Il brano che abbiamo scelto, che sono i versetti dal 4 al 12 del capitolo 2, però dopo preparando mi sono reso conto che era meglio se leggevo anche i primi tre, insomma, quindi dall'1 al 12 in realtà. Dice così: deposta dunque ogni malizia, ogni frode e ipocrisia, le gelosie e ogni maldicenza, come bambini appena nati, bramate il puro latte spirituale per crescere con esso verso la salvezza, se davvero avete già gustato come è buono il Signore. Questo è il il punto di partenza. Stringendovi a lui, pietra viva, rigettata dagli uomini, ma scelta e preziosa davanti a Dio, anche voi venite impiegati come pietre vive per la costruzione di un edificio spirituale, per un sacerdozio santo, per offrire sacrifici spirituali graditi a Dio per mezzo di Gesù Cristo. Si legge infatti nella Scrittura: Ecco, io pongo in Sion una pietra angolare, scelta, preziosa, e chi crede in essa non resterà confuso. Onore dunque a voi che credete. Ma per gli increduli, la pietra che i costruttori hanno scartato è divenuta la pietra angolare, sasso d'inciampo e pietra di scandalo. Loro vi inciampano perché non credono alla parola, a questo sono stati destinati. Ma voi siete la stirpe eletta, il sacerdozio regale, la nazione santa, il popolo che Dio si è acquistato perché proclami le opere meravigliose di Lui, che vi ha chiamato dalle tenebre alla sua ammirabile luce. Voi che un tempo eravate non popolo, ora invece siete il popolo di Dio. Voi un tempo esclusi dalla misericordia, ora invece avete ottenuto misericordia. Carissimi, io vi esorto come stranieri e pellegrini ad astenervi dai desideri della carne che fanno guerra all'anima. La vostra condotta tra i pagani sia irreprensibile. Perché mentre vi calunniano come malfattori, al vedere le vostre buone opere, giungano a glorificare Dio nel giorno del giudizio. Allora, chiaro che è un testo, a noi piacciono di più i raccontini, no? Cioè, ci funzionano meglio quando dici i Sadducei, chiedono a Gesù, lui gli risponde così, cioè, perché ci ricordiamo l'episodio, no? Questo è un testo complesso di insegnamento, no? Ma da un certo punto di vista questo è un testo più adulto, no? Lascia il linguaggio delle immagini, delle parabole, del racconto narrativo e entra nel merito di alcune questioni e cerca di costruire un profilo, di spiegare proprio, che è la domanda che noi poi abbiamo sempre, chi me lo spiega? No? Dice, no, bello, ma chi me lo spiega? Questo te lo spiega, no? Poi oggi richiede altre spiegazioni, ma diciamo il genere è la spiegazione. Percorriamolo brevemente. Allora, i primi tre versetti che avevo tolto all'inizio, poi invece li ho riletti, perché mi sembrano veramente il punto di partenza senza il quale non si può ragionare sulla dimensione cristologica, cioè quello che abbiamo fatto nei primi quattro testi, o se volete, il punto senza il quale nemmeno si comincia. Deposta dunque ogni malizia, ogni frode, ipocrisia, le gelosie e ogni maldicenza. Cioè, dato per scontato che essendo umani fate del vostro meglio per non essere degli umani schifosi, ma per essere della gente per bene, e guardate che questo sta nella prima riga e mezza. E poi starà di nuovo nella conclusione, no? Ma vedremo in che senso. Ma qui è proprio, è una apposizione iniziale. Dato che siete gente per bene, virgola, questo è scontato. Deposta ogni malizia, ogni frode, ipocrisia, le gelosie e ogni maldicenza. Se no non si comincia neanche a ragionare. E già da questo punto di vista, forse 20 secoli di cristianesimo stanno tutti ancora prima di quella virgola. Cioè, ancora non siamo riusciti a dire virgola dunque, no? Stiamo ancora in qualche modo sotto il dominio della legge, o più preoccupati della legge che della libertà dello spirito. Allora, deposto tutto questo, poniamo che vada bene, come bambini appena nati, bramate il puro latte spirituale per crescere con esso verso la salvezza. Ovvio, se uno conosce un po' i Vangeli, ti viene immediatamente la domanda di Nicodemo, no? Come si può rinascere quando si è vecchi? Come possiamo essere bambini appena nati? Non lo siamo, no? Siamo gente rotta alla vita e alle avversità, no? Abbiamo perso ingenuità e innocenza. Non ci nutriamo di latte, abbiamo bisogno di cibo solido. perché ci viene detto che inizia un'altra vita deposta la maldicenza, eccetera, eccetera, no? Perché questa è esattamente la questione in campo dell'appello dell'essere credenti, no? Così come nel dialogo tra Gesù e Nicodemo diventa evidente, no? Bisogna proprio decidere che uno campa su un altro registro. Ok, come nel brano di Gesù i bambini, si decide di ritornare bambino, di riconquistare innocenza e ingenuità, capacità di nutrirsi di latte, di cose semplici, come una conquista seconda, no? Non perché è così, perché è piccolo, ma perché è diventato grande, vuole ritornare ad essere un ingenuo. Per crescere con esso verso la salvezza, se davvero avete già gustato come buono il Signore. E questa è, chiude la parentesi, da una parte deposte malizia, gelosia, eccetera, se avete deposto, e se davvero avete già gustato come buono il Signore. Allora si può ricominciare. Ora io pensavo per me e trovo che c'ho spesso la mente e il cuore ingombra di malizia, frode, ipocrisia, gelosia, maldicenza e potrei continuare con l'elenco, talmente ingombra di tutta questa roba che non può entrarci nient'altro, c'è proprio poco spazio. E dall'altra parte non sono del tutto certa, come dire, di avere davvero gustato quanto è buono il Signore, cioè di avere davvero fatto l'esperienza in me, intorno a me, che di questa faccenda ci si può fidare. Ma queste due questioni sono la condizio. Dopo questi piccoli traversetti, allora c'è il brano che avevamo indicato e che dice esattamente che cosa ci succede, cioè che cosa noi potremmo con la nostra linguaggio, non quello di Pietro, ma il nostro, dire tutto quello che viene dopo risponde alla domanda: se succede quello, che cosa Dio vede guardandoci? Che cosa vuole chiamare in vita della nostra vita? Qual è la grazia che riconosce? Stringendovi a lui, pietra viva, rigettata dagli uomini, ma scelta preziosa davanti a Dio, anche voi venite impiegati come pietre vive per la costruzione di un edificio spirituale, per un sacerdozio santo, per offrire sacrifici spirituali graditi a Dio. Stringendovi a lui, ok, cosa vuol dire? Cosa vuol dire stringersi al Signore? Questa è una domanda seria, perché secondo me non è che si capisce tanto. Tutti la interpretiamo più o meno in termini spirituali: pregare, leggere il Vangelo, e questo è sicuramente una dimensione. C'è di più, c'è altro, cioè, ci sono altri modi in cui possiamo rimanere stretti al Signore. A me sembra che questa oggi comincia a diventare la nostra questione seria. Io potrei dire modi in cui, faccio un esempio assolutamente tra i mille che si potrebbero fare, no? Vi potrei descrivere perfettamente come San Benedetto piuttosto che Sant'Ignazio o Santa Teresa d'Avila hanno immaginato delle vite organizzandole, dando delle regole, perché chi voleva seguire la loro strada potesse rimanere stretto al Signore. E allora abbiamo le regole della vita monastica, le regole, le costituzioni dei gesuiti, piuttosto che. Posso anche dire come nel 700 e nell'800 sono state immaginate le regole per la vita dei laici, di chi non necessariamente diventava monaco o suora, eccetera, no? Allora chi era un laico devoto? Leggeva un certo giornale, votava un certo partito, era iscritto a certe associazioni, dava una quota del suo tempo, del suo denaro alla San Vincenzo, era responsabile dell'azione cattolica, cioè aveva tutto un insieme di cose molto concrete che, almeno nel modo in cui erano immaginate, lo dovevano continuamente nella vita quotidiana tenere stretto al Signore. Questa è la cosa che noi non sappiamo più fare. non abbiamo un modo. Ci è rimasto solo il modo spirituale, interiore, individuale, che però giustamente, essendo rimasto da solo, si sta progressivamente inaridendo. Siamo tutti teoricamente convinti che per rimanere stretti al Signore bisogna pregare molto e leggere molto la Scrittura, e poi non riusciamo a farlo più di tanto. Perché le nostre vite sono organizzate secondo un altro principio. E diciamo, eh no, ma lo farei volentieri, è che non ho mai tempo, no? E che poi il lavoro, la famiglia, no? Ed è vero, è realisticamente vero. Perché se la tua vita è organizzata secondo il principio del lavoro, della famiglia, eccetera, apparentemente, sottolineo l'apparentemente, quel modo lì, che però è il modo dei monaci, è il modo dell'Ottocento, non ci sta più dentro. Ma qual è il nostro modo, di gente che vive come viviamo oggi, di tenerci stretti al Signore? Esempio banalissimo. Di per sé liturgicamente non c'è nessun senso che in una comunità parrocchiale si facciano 4, 5, 6 messe la domenica. Cioè dovrebbe essere una, perché se la messa è il momento in cui si fa la comunità, ma tutti i parroci ti dicono: però se anche tolgo una messa c'ho la rivolta popolare, perché ognuno deve avere l'orario che gli fa comodo, il prete che predica così cosa. Ed è vero, noi abbiamo le nostre ragioni, no? Se io devo mollare tutto per andare a messa alle 11:30 e organizzare l'orario del pranzo, la visita a nonna, eccetera, intorno al fatto che la messa è alle 11:30, mi si incasina tutta la domenica. Invece così vado a messa alle 8:30, poi faccio le altre cose, eccetera. Perfetto. Solo che con questo sistema ci siamo persi la riorganizzazione dell'esistenza intorno allo stringerci a Cristo, che non necessariamente deve passare da andare a messa nell'orario che mi fa più scomodo, sia chiaro. Però voglio dire, dove e come concretamente sperimentiamo quanto noi stessi che il nostro scopo centrale è essere stretti a Cristo. Stringendovi a Lui, pietra viva, anche qui ci abbiamo nell'orecchio questa espressione, pietra viva, si dice sempre, siete pietre vive, edificio spirituale, chiesa di pietre vive. Cosa vuol dire? Guardate che è un esempio infelice assai, perché se c'è una cosa che è morta è una pietra. Cioè, se uno dice pianta viva, si capisce, gregge vivo, va bene. No, cioè, c'erano immagini più felici, ma se c'è una roba che proprio sta lì, non si muove, non gli succede niente, non cambia mai, tranne che la piglia martellate, sono le pietre. Cosa vuol dire pietra viva? E perché si dice che noi dobbiamo essere pietre vive? La dico con una battuta perché se no stiamo fino a non si sa che ora, ma molto velocemente, perché alla pietra non gli succede niente tranne se non va in mano a un costruttore. Perché la pietra non vive di vita sua. O a Michelangelo qualsiasi, cioè, perché la pietra ha bisogno di uno che la lavori, o la metta in un muro, o ne faccia un edificio, o la scolpisca, o la utilizzi per fare un gradino, cioè dalle più nobili cose alle più quotidiane. E noi siamo pietre vive, cioè siamo in pietre che uno ha in mano. Di nostro saremmo abbastanza sull'inerte spinto. Ma l'altra immagine, per questo dicevo il costruttore, perché subito dopo si dice pietre vive per la costruzione di un edificio spirituale. Non siamo marmo di Carrara. Gesù gli è venuto bene di essere marmo di Carrara e lì il padre ha fatto la sua scultura, il capolavoro. Noi siamo pietre. E queste pietre da sole non fanno niente. Siamo parte di un edificio. Cioè l'essere corpo, chiesa, non è un optional. Non è una cosa che o c'è o non c'è a secondo. No, o una pietra fa parte di un edificio, diventa una casa per altri, diventa qualcosa di utilizzabile, di vivo. Per cui poi uno passa la mano sul muro e dice: ah, queste mura se potessero parlare. Cioè, c'è una vita immessa, ma se una pietra rimane sul bordo della strada da sola, non succede un tubo, non è più una pietra viva per niente. Boh. E poi c'è al versetto 7 questo: onore dunque a voi che credete, ma per gli increduli la pietra che i costruttori hanno scartato è divenuta pietra angolare, sasso d'inciampo e pietra di scandalo. Loro vi inciampano perché non credono alla parola. C'è questa contrapposizione, che poi continua, ma voi siete la stirpe eletta. C'è questa contrapposizione tra chi crede e chi non crede, che è una di quelle cose che oggi non va molto di moda, perché siamo tutti dialogici, mica Dio se la prenderà con quelli che non credono, eccetera. Qui non si discute della loro salvezza o meno, non si sta ragionando su cosa succede dalla parte di Dio, ma su quello che si vede nel dove le persone si mettono. Chi è una pietra viva fa parte di un edificio, chi non è una pietra viva non fa parte di quell'edificio. Non dice che fa schifo, dice che non fa parte di quell'edificio. Cioè, traduco, noi oggi non diremmo così perché la contrapposizione non ci piace, ma noi oggi diremmo: se uno è credente si dovrebbe poter vedere che lo è. Lo diremmo in positivo. E poi immediatamente lo tradurremo in termini morali. Dunque non siamo abbastanza coerenti, eccetera. Invece qui non è un termine morale. Qui si dice: voi siete quattro cose: la stirpe eletta, il sacerdozio regale, la nazione santa, il popolo che Dio si è acquistato. Poi torniamo sulla scelta di queste quattro questioni: stirpe eletta, sacerdozio regale, nazione santa, popolo che Dio si è acquistato. A quale scopo tutto ciò? Perché proclami le opere meravigliose di lui. Non perché siano buoni, perché facciano una cosa, perché siano i migliori, ma perché proclamino, rendano trasparenti, visibili, incontrabili, rendano visibile che l'amore rende belli, cioè che il fatto di essere amato rende tutti migliori. Questo vuol dire perché proclami le opere, eccetera. Perché quelle quattro parole scelte, è abbastanza indicativo nel linguaggio e nella logica dell'autore, eh? Sono tutti termini in qualche modo di inevitabilità, non di scelta. Stirpe, e uno non è che sceglie in quale stirpe nasce. Sacerdozio regale, qui quello che c'è in testa l'autore della lettera di Pietro è sacerdozio ebraico, no? Non c'è ancora il sacerdozio nel senso in cui noi oggi diciamo, no? Il sacerdozio ebraico dipendeva dall'appartenenza alla tribù di Levi. Non è che uno sceglieva di essere un sacerdote, ma poiché era nato in una certa tribù, allora stirpe eletta, sacerdozio regale, anche qui l'accoppiata, l'aggettivo conta, perché di per sé re e sacerdozio nell'Antico Testamento sono spesso contrapposti. Il re rappresenta certe istanze, quelle della vita profana, il sacerdozio rappresenterebbe quelle della vita divina, spirituale, il culto, c'è cioè il tempio. Sacerdozio regale. Terzo, nazione santa. Anche qui l'idea di nazione non è l'idea post-democratica, dopo le unità nazionali, eccetera, eccetera. La nazione per un antico è un'appartenenza, noi diremmo, genetica, no? Uno attiene a quella nazione, non perché ha scelto, perché ha il passaporto, perché è di quella tribù, perché è di quel clan, perché sta con quelli del suo sangue. Popolo che Dio si è acquistato, come si acquistano gli schiavi, cioè, proprietà di un altro. Allora, sono quattro termini potentissimi, eh? Stirpe eletta, sacerdozio regale, nazione santa, popolo che Dio si è acquistato, perché sono tutti e quattro gli termini fuori dall'ambito delle scelte. E qui si dice: voi siete, non sarete, non è alla fine del mondo. Voi che un tempo eravate non popolo, ora invece siete il popolo di Dio. Voi un tempo esclusi dalla misericordia, ora invece avete ottenuto misericordia. Allora, vedete che qui i due temi che continuano, che sono ripetuti continuamente, sono nessun singolo, un corpus, un popolo, un edificio, un non popolo che è fatto popolo, da una parte, e dall'altra le opere che Dio ha compiuto, la grazia che ci viene data, noi un tempo esclusi dalla misericordia, ora invece abbiamo ottenuto misericordia. E poi dunque allora il versetto 11. Io vi esorto come stranieri e pellegrini ad astenervi dai desideri della carne che fanno guerra all'anima. La vostra condotta tra i pagani sia irreprensibile, perché mentre vi calunniano come malfattori, al vedere le vostre buone opere giungano a glorificare Dio nel giorno del giudizio. Qui c'è un po' la questione che ci interessa di più. Vi esorto come stranieri e pellegrini ad astenervi dai desideri della carne. Anche lì l'abbiamo sentito mille volte. Che c'entra? La domanda è: che c'entra? Perché uno straniero e un pellegrino non hanno desideri, non hanno fame, sete, sonno, desideri di amore, desideri di ricchezza, di stabilità, di sicurezza. Cosa c'entra? Qual è la logica per cui, come stranieri e pellegrini, vi esorto ad astenervi dai desideri della carne? Allora, è chiaro che questo dipende da 20 secoli di lettura moralistica, da 19 secoli di lettura moralistica di questo testo, per cui i desideri della carne sarebbero immediatamente i bisogni fisici e i desideri dell'ambito della sessualità. E a quel punto con gli stranieri e pellegrini non c'entra più un tubo. Invece il problema è che qui sta dicendo un'altra cosa, no? Come stranieri e pellegrini, lo traduco in linguaggio del Novecento, non potete investire su ciò che non è vostro, su ciò che nessuno si mette a fare dei lavori di ristrutturazione di una casa in affitto, se non sono stretta, se non gli crolla il tetto in testa, perché non è casa tua, mica investi dei soldi. Come stranieri e pellegrini, non potete investire eccessivamente in ciò che è qui. Ma attenzione, perché non ci venisse un dubbio, ci mette subito: la vostra condotta tra i pagani sia irreprensibile. Cioè, investire vuol dire che non dobbiamo investire quanto alla nostra identità, non quanto alla qualità, perché la nostra condotta deve essere irreprensibile. Quindi dobbiamo assolutamente fare tutto benissimo, cioè, come si diceva nel versetto 1, essere all'altezza del nostro essere uomini e donne, irreprensibili, degli uomini e delle donne a tutto tondo quanto all'umanità, ma sapendo che non è questo che dice qualcosa di noi. Noi abbiamo un'esperienza sacramentale in questo nel rapporto con i figli. Un figlio ti richiede il massimo dell'investimento, dovendo drammaticamente ricordarti che tu devi sapere di te anche nel giorno in cui quel figlio se ne va. E in genere i genitori pattinano alquanto su questa faccenda, no? Passano da esagerazioni di un tipo a di un altro. Trovano fatica a trovare equilibri, no? Perché se investi così tanto, se devi fare assolutamente del tuo meglio col cuore, l'intelligenza, spremerti proprio le viscere per tentare di mettere in campo il meglio della tua umanità, è ovvio che dopo tu ne ricavi in termini di identità, cioè sai qualcosa di te, no? E regolarmente ci sentiamo dire: ma non bisogna volere che il figlio faccia le cose che tu non hai potuto fare, non puoi aspettarti che, poiché tu gli vuoi bene, lui sia necessariamente d'accordo con quello che tu pensi che sia il suo bene, eccetera, 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 no? Perché evidentemente nella nostra esperienza umana queste due cose vanno molto insieme. Investire molto vuol dire aspettarsi un ritorno di identità. E qui si dice che uno degli elementi di novità dei cristiani è questo, che sono gente figli della libertà, capaci di investire tutto sapendo che la loro identità è altrove. e che quindi non hanno assolutamente bisogno di esercitare potere nel loro investimento per ricavarne identità. E questa faccenda è una dura scuola. Non si impara in un giorno, ci va una vita. Però questa è la traduzione moderna della logica della croce. Non è andarsi a cercare del male, perché il male nella vita accade. Ma la logica della croce è questa. Ciò che Cristo ci dice è che il massimo della nostra identità ci viene da altrove, a patto che noi investiamo tutto qui. Come se io spendessi tutti i soldi che ho per non comprare niente, pensando che se io spendo tutti i soldi che ho, fidando del fatto che se spendo tutti i soldi che ho, qualcun altro spenderà i suoi soldi e li darà a me, e io ne guadagnerò. Per questo si chiama follia della croce. C'è un motivo. Non so se sono riuscita a spiegarmi con sufficienza. Questo dice questo versetto. E dice: tra i pagani siete irreprensibili perché mentre vi calunniano come malfattori, al vedere le vostre buone opere, giungano a glorificare Dio nel giorno del giudizio. Perché questa operazione va fatta? Perché chi ci vede non veda noi, ma veda Dio. Perché questo è l'unico modo per essere trasparenti, attraversati dallo sguardo di Dio. Mentre così ripensavo tutte queste cose, pensavo che per me personalmente, se il tempo della Quaresima, cioè di questa lunga soglia di sospensione che ci porta dalla vita ordinaria al tempo di Pasqua, no? Ha una logica altra, appunto. Pensate, la Chiesa è sapiente, no? Non si può passare dal tempo ordinario, da un giorno dopo l'altro, da quello che siamo noi, il tempo ordinario è un tempo antropologico, no? Le opere, i giorni, il tempo, il giorno festivo, i giorni feriali, cioè così come funzioniamo, ha questa cosa pazzesca che è il triduo pasquale, no? Non solo pazzesca liturgicamente, evidentemente, ma pazzesca sostanzialmente, cioè a pensare che la morte, a pensare a vivere che la morte non è l'ultima parola, che siamo fatti per vivere e per vivere in pienezza, che il male non potrà prevalere, che o uno è scemo, oppure se uno è normale, entrare dentro questa logica, in questa fiducia, richiede sempre un salto mortale triplo con avvitamento carpiato, cioè ti richiede, dice sì, allora com'era che mi ero fidato di Gesù Cristo? Ah già, è vero, era così. No, rileggiamo un attimo sì, effettivamente, no, abbastanza, cioè, forse posso fidarmi, cioè ci va quell'attimino, no, per cambiare il modo in cui ragiono, le valutazioni che faccio, le analisi che faccio, perché se no ci catapultiamo nella messa di Pasqua o nella messa di Natale o semplicemente come dentro una cerimonia in cui uno è lì, si sente molto buono, dice che bello, sto Vangelo mi piace sempre, ah, sti canti carini, e poi esce e in realtà non è successo niente, no? Succede sempre lo stesso ritmo, no? Allora, la Chiesa ci dà la Quaresima, come ci dà l'Avvento prima di Natale, come un lungo tempo di soglia per passare da un livello di pressione, che è la pressione a livello del mare, a 5.000 metri. Se ci passi troppo velocemente ti viene un'embolia, c'è cioè bisogno di un tempo di depressurizzazione in cui mano a mano ti abitui alle diverse altezze. E ci dà dunque questo tempo di Quaresima come appunto una soglia, una porta, un passaggio da una cosa all'altra. E come tutte le soglie, dunque, cosa si fa? Si guarda dove si mettono i piedi, no? Cioè uno automaticamente passando una porta in cui non è mai passato, guarda se c'è un gradino e rallenta leggermente per non piantarsi con quello che magari sta entrando, no? Cioè le due caratteristiche delle soglie, due tra le caratteristiche delle soglie sono fare attenzione ai gesti ordinari e rallentare leggermente, no? Perché è ciò che ti consente di passare da un posto all'altro, da un ritmo all'altro, no? Allora, da questo punto di vista, la Quaresima potrebbe davvero essere il tempo fecondo, utile per guardare questa faccenda qua, no? Cioè, per chiederci come possiamo, per chiederci rallentando e facendo attenzione ai gesti normali, automatici, come possiamo essere irreprensibili, totalmente investiti, totalmente spesi, appassionati e contemporaneamente non attenderci da questo un ritorno di identità, o almeno cominciare a attendercelo un po' meno, ecco, forse proprio azzerarlo di tutto è dura, ma provare a guadagnare un pezzetto di libertà in questa questione, no? Perché questo è ciò che ci viene offerto come grazia, cioè ci viene detto che se facciamo così non avremo meno identità, ma più identità, cioè staremo più saldi sulle nostre gambe, mediamente più contenti, anche se di per sé nelle premesse dell'umanità sarebbe il contrario. Spero di essere riuscita a spiegarmi.